Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, oh Signore.
Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandavano: dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo. All'udire queste parole il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda. Da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella, e li inviò a Betlemme esortandoli: andate e informatevi accuratamente del bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo. Udite le parole del re, essi partirono, ed ecco la stella che avevano visto nel suo sorgere li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Questo bellissimo annuncio dell'anno liturgico ci invita a considerare come questa luce dell'Epifania penetri dove? Nelle celebrazioni liturgiche, certamente. Penetri soprattutto nella storia che noi ci apprestiamo, per grazia di Dio, a vivere quest'anno che viene. Dunque ci invita questo annuncio della Pasqua, delle feste, dei giorni santi di quest'anno, ci invita ad entrare, come se entrassimo in un tempio, come se entrassimo. Ma qual è questo tempio? È una chiesa? No, questo tempio è la storia, perché queste feste, cioè questi appuntamenti in cui Dio vorrà manifestarsi attraverso i misteri di Cristo, accadranno nel tempo, non nei luoghi, ma nel tempo, il tempo della nostra vita. I nostri giorni, metterlo fuori del tempo, metterlo fuori dei giorni, o risicarlo dentro luoghi come questa cappelletta della nostra devozione, significherebbe poi non riuscire ad incontrarlo là dove invece vuole manifestarsi. Questa è la parola chiave di oggi: Epifania, manifestazione. Che cosa manifesta oggi la Chiesa, o meglio, che cosa si manifesta nella Chiesa in questa solennità dell'Epifania? Si manifesta l'identità che Dio, pietoso, misericordioso, vuole restituire all'umanità peccatrice. Si manifesta agli occhi degli uomini il nome di ogni uomo che Dio ha pensato fin dalla creazione del mondo. Si manifesta l'uomo così come Dio lo ha chiamato all'esistenza. E si manifesta nel volto di Cristo, certamente, ma in questa speciale icona, che non è certamente un quadretto natalizio. Luca non aveva in mente questo quando ha raccontato l'Epifania e l'immagine. No, Luca si rifà piuttosto a un'attesa che affonda le sue radici alle origini della storia della salvezza, cioè quando questo, come dice San Paolo agli Efesini, questo ministero della grazia, questo mistero che non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, finalmente al presente si manifesta a noi. Quando Dio aveva cominciato a parlare, direbbe la lettera agli Ebrei, molte volte e in molti modi per mezzo dei profeti, aveva cominciato a parlare quando Israele stava costruendo la propria identità, proprio all'inizio, ai primordi della storia della salvezza, in quel cammino che condurrà questo popolo, ancora non popolo, in una terra che Dio gli aveva promesso. Siamo nel libro dei numeri, questo popolo si trova attellato in una pianura, non è ancora entrato in terra di Canaan e già un re che lo vede avvicinarsi si mette paura, un re come Erode, sapete, si mette paura, pensa che costui, che Dio, verrà a prendergli qualcosa. Un re pensa che Dio con questo popolo lo priverà di qualche cosa, del suo potere. Pensa un po', cose antiche e tanto nuove diremmo. Come te, quando vedi arrivare il Signore nella tua vita, la prima cosa che ti viene in mente non è cosa ti darà, ma cosa ti toglierà. Quale libertà ti toglierà. Invece in questa occasione che si sta costituendo questa identità di popolo, un re, vi dicevo, il re Balak, no? si scandalizza della presenza di queste tende che Israele ha fatto nel deserto, allora manda a chiamare un mago, capisci? Lo manda a chiamare da lontano. Chiede a questo mago di avvicinarsi e maledire Israele. Questo mago Balaam, dopo diverse peripezie in cui perfino la sua asina si ferma e non lo fa progredire, quando arriva sull'altura dalla quale deve maledire Israele, vede queste tende e dice: ma questo non è un popolo come gli altri, questo è un popolo diverso, questo è un popolo sul quale scende la benedizione di Dio, anzi io lo vedo da lontano, lo contemplo, ma non ancora mi accorgo che una stella sorgerà da Giacobbe. Sento le acclamazioni per un re, e Dio è suo padre. Questo Dio si accovaccerà in questo popolo come un leone, come una leonessa, nessuno lo potrà più spostare da questo popolo. Allora, invece di maledire, benedice Israele, vede le tende di Israele e le benedice, vi riconosce la presenza di un progetto di Dio. Questo è il sorgere della stella, aveva detto Balaam, vedi una stella sorgere da Giacobbe. Allora i magi che vengono dall'Oriente, cioè dal sorgere delle stelle, vedono già questa stella nella sapienza della storia di Israele. Capiscono che Dio ha già cominciato ad annunciarsi. Allora si domandano questi sapienti venuti da lontano, ma questa stella che vedeva Balaam, uno come noi, un mago come noi, un veggente, un profeta non ebreo, che cosa aveva visto? E allora scrutano il cielo, ma non il cielo stellato, scrutano il cielo, cioè la relazione con Dio, scrutano il cielo che è le scritture, la rivelazione di Dio, questo è il cielo, amici, quando noi dobbiamo guardare il cielo, perché dobbiamo guardare le stelle. Questa è la figura della stella, è la figura della stella polare, cioè la figura di un astro luminoso che orienta gli uomini che camminano per le vie del mare, per le vie delle cerchie, del mondo, quando è notte, quando non c'è il sole, non ci si vede. Dunque, nella caligine della storia dei peccati, se volete, una stella polare è sorta. Di questa stella parla la scrittura, dunque si può incontrare tutta la storia della salvezza come prefigurata nei personaggi, nelle preghiere, nei salmi, nei racconti, nelle guerre persino, in tutto ciò di cui parla la scrittura, finché non si manifesta. È curioso perché quelle erano tende, quelle che Balaam doveva maledire, ma quando Giovanni parlerà del verbo che si fa carne, dirà: egli ha preso la sua tenda e l'ha posta in mezzo a noi. Una tenda. Le tende di Israele, la tenda dove Dio abita nel deserto e poi il Tempio di Gerusalemme e alla fine questa tenda, cioè un corpo, come dice la scrittura, un corpo ti ho preparato. Dunque chiama il figlio ad abitare nella storia con una tenda non fatta da mani d'uomo. Allora noi ci avviciniamo a questa tenda e ci relazioniamo con lei e vediamo che la sapienza dall'Oriente, dal sorgere, e arriva fin qua per dirci chi è costui. Ce lo dice la sapienza, non ce lo dice il presepe. Chi è costui? È uno al quale ogni sapere umano, anche lontano e distante, deve la propria devozione, riconoscendo in lui non uno più grande degli altri solamente, ma la divinità. Costui è Dio. Per dirlo, uno dei magi porta l'oro, che è regalità, che è gloria, che nel linguaggio della fede vuol dire divinità, santità. Chiaro? Questo Dio, questo uomo Dio, è solo un reggitore di popoli, un re, un governante? Non solo, è un governante sacerdote, cioè uno che nel colmo della sua opera in mezzo agli uomini offrirà a se stesso il sacrificio. Dunque è presente un segno di questo sacrificio, questo segno è l'incenso. Come il sommo sacerdote entrava una volta all'anno nel Santo dei Santi per incensare l'arca e dire il nome santo di Dio solo lui, così l'umanità si avvicina a costui e offre l'incenso riconoscendo in lui il sacrificio e il sacrificante a favore di tutti gli uomini, di tutte le generazioni. Chi è costui, oltre ad essere un re e un sacerdote, è anche l'immortale. È anche l'immortale, dice il Crisagno in una preghiera orientale, dice Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale. E l'immortalità da che cosa è rappresentata? Dalla mirra. La mirra, cioè, una resina che serve per conservare i corpi e ha quel profumo che è necessario per non far sentire l'effetto olfattivo della consumazione della carne. Dunque è una resina che rimanda all'idea di qualcosa che si conserva, che viene avvolto, che viene conservato in un certo luogo per rimanifestarsi al tempo opportuno. Questa mirra è il segno dell'immortalità, della risurrezione dei corpi, è il segno dell'eternità che questo Dio nella sua umanità ci mostra e ci rappresenta. Dunque, avvicinarsi a questa icona significa avvicinarsi alla tenda che Dio benedice, una stella che sorge da Giacobbe, per cui si sentono acclamazioni di tutti i re, come dirà Isaia in uno dei canti del servo sofferente. Capisci? Tutta la scrittura, vedi, tutta la scrittura, te lo dico perché almeno stasera tu ti senti coinvolto, lo so che stai aspettando il bacio del mangolotto, ma io vorrei che tu ti sentissi coinvolto in una liturgia che attraverso l'oro, l'incenso e la mirra ti riporti nel mondo con una identità chiara, con una vocazione certa e con una missione autentica. Quale? Bene, tu ti avvicini a questa identità e ti riconosci lui e dici tu, Dio, quando mi chiami a salvezza mi mostri il tuo figlio. Vuol dire che vuoi che io sia come lui. Mi ottieni la vita eterna attraverso di lui. Mi regali la santità per mezzo di lui. E questa santità altro non è che la tua dignità, che la tua gloria. Mi offri dell'oro perché io risplendo. Allora risplenderò, nel battesimo risplenderò, e in forza del mio sacerdozio battesimale, cioè quello vostro, il sacerdozio comune, andremo a offrire l'oro a tutti gli uomini che conosciamo, soprattutto a quelli che ci hanno fatto del male, riconoscendo in loro la presenza della divinità che tu hai posto quando li hai chiamati e li hai fatti a tua immagine e somiglianza. Ma questi saranno lontani, saranno difficili, saranno crudi, saranno amari, ci hanno fatto del male, come faremo? Ci andremo con l'incenso dell'intercessione di tutta la Chiesa e con l'incenso della preghiera noi ci accosteremo per fare questo sacrificio di salvezza a favore di tutto il mondo. Ma si sentirà l'odore cattivo delle nostre opere malvagie, delle loro opere malvagie, non ce la faremo. Allora porteremo il ricordo, la memoria o la speranza, se vuoi, dell'immortalità. La mirra, con questa mirra noi involgeremo questo nostro nemico perché si accorga di essere uno amato da Dio. E quale sarà allora questa mirra? Una resina profumata? No, sarà la stessa resurrezione del Figlio. Questa mirra è il Figlio che avvolge con il suo spirito la nostra carne umana per consegnarla nel seno del Padre finché tutto non giunga al suo tempo. Amici, questa è la Chiesa. Queste sono le opere che noi siamo chiamati a compiere. Questa è la liturgia perenne che trova nell'Eucaristia il suo slancio, la sua luce, il suo centro, ma che poi penetra dentro le maglie della storia e conquista gli uomini di tutte le generazioni e li fa ritornare a casa e li conduce per mano, come fa il pastore del profeta Isaia, come pecore le riporta all'ovile, portando pian piano le pecore madri e gli agnellini sul petto, capisci? Che logica è che ingloba tutti dentro. Ci stanno tante cose da dire, non si è accorto, troppe cose, ma finiamo qua stasera, questa omelia. Ma io vorrei, io vorrei che vi portaste questa speranza, che questa speranza faccia luce dentro i giorni oscuri della vostra storia, così che quella fila di parole, feste che abbiamo annunciato mostrino sempre qual è il centro della vostra fede, operino con la carità profumata della mirra dell'immortalità e raggiungano gli uomini che sono schiacciati, oppressi. Questa mattina l'ho detto, lo dico anche stasera, vuoi sapere qual è l'altra faccia della medaglia di questa storia? Così almeno capisci, non dico quello che devi fare, ma almeno quello che non devi fare. A posto dell'oro, dell'incenso, della mira ci stanno altri elementi, ma non sono preziosi nel tempo. E sono la mormorazione, il giudizio, la calunnia. Questi non sono i doni dei magi. Questi sono le prerogative del demonio. È lui che ti fa andare dall'altro con questi elementi. Perché vuole accusare i nostri fratelli, come dice l'Apocalisse, davanti al nostro Dio giorno e notte. Allora stai attento. O sei sacerdote del Dio Altissimo, secondo il tuo battesimo, che offre l'incenso, l'oro e la mirra per la salvezza degli uomini, oppure diventi un sacerdote del maligno, dell'Anticristo, che su questo fuoco dell'ira getta la mormorazione perché bruci e faccia un tanfo in tutta la Chiesa. Ce la metti insieme non alla mirra dell'immortalità, ma alle parole che generano morte, che sono i giudizi, che chiudono le tombe e non fanno risorgere nessuno. Vedi qual è il contrario di questo quadro che contempla. Chiediamo al Signore, fratelli, che ci aiuti a uscire fuori da questa logica e ci faccia essere apostoli, discepoli, magari martiri, testimoni di questo amore gratuito che ci ha dato in Cristo Gesù. Sia lodato Gesù.
Padre Santo e Misericordioso, ci hai mostrato nell'icona dell'Epifania di nostro Signore Gesù Cristo l'esito della storia liberata, santificata dalla tua presenza, dal tuo nome, sposata dalla tua gloria. I nostri occhi sono tenebrati, il nostro cuore geme nella paura di non poter comprendere fino in fondo. Allora tu manda il tuo spirito, perché con fatti e con parole, nella scrittura e nella storia, ci mostri le vie per ritornare a casa, perché possiamo portare con noi gli uomini lontani, dispersi, peccatori, per condividere con loro la festa che tu hai preparato da sempre, per i tuoi figli, per tutta la creazione. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa, consapevole la tua sposa, di essere testimone di questo dono di grazia che risplende nell'Epifania. Incontri gli uomini senza giudizio, li incontri là dove gli uomini si perdono, nei loro peccati, nella loro chiusura di cuore, li inviti con dolcezza a rialzarsi, perché ogni uomo conosca la tua misericordia, sperimenti la tua grazia. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, O Signore.
Padre Santo e misericordioso, non ti abbiamo onorato nei nostri fratelli, non ti abbiamo cercato nei lontani, non abbiamo offerto la regalità, la santità e la vita eterna agli uomini che ci hanno avvicinato. Siamo stati peccatori in molti modi. Perdona a noi e perdona anche a loro il male che ci hanno fatto. Fa che torniamo ad essere un solo gregge con un solo pastore. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, O Signore.
Padre Santo e misericordioso, mentre splende la bellezza del tuo progetto per tutti gli uomini, molti nostri fratelli sono nell'affanno, nella solitudine, nell'angoscia, nell'oppressione, nella paura, nelle tenebre. Soccorri, rialzali, mostra loro il tuo volto e salvali. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, O Signore.
Ti prego, Padre Santo e misericordioso, per questi tuoi figli che hanno ascoltato la parola e che tuttavia non sentono in sé la forza di portarla a compimento. Scaccia da loro il pensiero cattivo, l'etica del maligno e tutte le sue seduzioni, tutte le distrazioni che invadono la loro vita e il loro cuore. Ridona loro quella veste con la quale tu li chiamasti nel battesimo. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.